Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Quinta puntata. Negli anni 70, la voce dolce e vellutata di Karen Carpenter conquistava milioni di persone, ma dietro quell'immagine perfetta si nascondeva un grande dolore. Karen Carpenter è diventata purtroppo la prima star conosciuta a lottare apertamente contro l'anoressia, una battaglia che ha segnato profondamente la sua vita. E a soli 32 anni, una delle più grandi voci e cantanti della storia della musica, in particolare della musica pop degli anni 70, se n'è andata. Karen Carpenter è morta a causa degli effetti dell'anoressia nervosa, di cui soffriva da più di 10 anni. Oggi riscopriamo la vita e soprattutto la voce di una donna che voleva fare la batterista ed eccelleva in questo, ma che si ritrovò ad essere una delle voci più amate della sua generazione. Karen Carpenter era nata il 2 marzo del 1950 nel Connecticut, in una famiglia americana tradizionale. Era la figlia minore e sin da piccola viveva all'ombra del fratello maggiore, Richard, un bambino prodigio al pianoforte. I genitori, soprattutto la madre Agnes, erano molto concentrati su di lui e Karen lo sentiva. Crescendo cercava il suo posto nel mondo e lo avrebbe trovato nella musica, ma non subito. Da bambina era piena di energia, amava ballare, giocare per strada e fare sport. Si sentiva più a suo agio a correre con i maschi per le strade che con le bambole. A scuola era una ragazza vivace, ma un po' insicura. Quando la famiglia si trasferì in California nel 1963 per cercare nuove opportunità per Richard, il fratello pianista, Karen aveva 13 anni. Quel trasferimento avrebbe cambiato tutto nella sua vita e nella vita della sua famiglia. Karen andava alle superiori e si unì alla banda scolastica, solo per evitare le lezioni di ginnastica, dirà più tardi. All'inizio le diedero un Glockenspiel, una specie di xilofono da marcia, ma poi vide un ragazzo suonare la batteria e se ne innamorò. Si fece comprare un set di batteria Ludwig e cominciò ad esercitarsi da sola a casa. In poco tempo diventò bravissima, era coordinata, precisa e piena di ritmo. E anche se tutti parlavano sempre del talento di Richard, anche Karen a quel punto iniziò a farsi notare. Talk about love, how it makes life complete. You can talk all you want, make it sound good and sweet. But the words have an empty ring, and they don't really mean nothing. Without love, you are not. Karen adorava i batteristi, soprattutto quelli jazz, come Joe Morello e Buddy Rich. Quando ho iniziato a suonare la batteria, tutti mi guardavano in modo strano, ma a me non importava. All'inizio Karen non pensava neanche di cantare, era la batterista, quella dietro le quinte. Ma un giorno, durante una prova con Richard e alcuni amici, provò a cantare una parte vocale e lasciò tutti senza parole. Aveva una voce calda, profonda e malinconica, completamente diversa dalle voci femminili acute di moda in quel momento. Da quel giorno tutto cambiò. Karen passò piano piano davanti al microfono. Anche se non amava stare sotto i riflettori, ma la sua voce era troppo speciale per non essere ascoltata. E così Karen e Richard formano un trio jazz e cominciano a partecipare a concorsi musicali locali. Vinsero i primi premi e fecero le prime esperienze nei veri studi di registrazione. Lei continuava a suonare la batteria, ma iniziava anche a cantare in pubblico, sempre dietro la sua batteria. Yesterday I thought you'd stay, I thought you'd see things my way, but now I see my hopes may be dead. I should have known when you said I was the one you wanted, wanting meant nothing more than today. All I can do is cry over you and hope you return someday. All I can do is cry over you ever since you've gone away. Poi arrivò il college. Karen entrò alla California State University di Long Beach per studiare musica e cantava anche nel coro. E fu proprio lì che un insegnante, ascoltandola per caso, disse: «Hai una voce di contralto che non si sente spesso, devi usarla». E così fece. Anche se Karen era una ragazza con molte insicurezze, si sentiva spesso in secondo piano rispetto al fratello Richard, che era adorato dalla madre. Un confronto che alimentò ansia e la sua fragile autostima. Karen era appena uscita dal liceo, frequentava la California State University e si stava avvicinando seriamente alla musica con suo fratello Richard. Era ancora una ragazza solare e piena di energia, ma cominciava a sentirsi fuori posto nel suo corpo. Non era sovrappeso, ma era così che si vedeva rispetto alle altre ragazze, soprattutto le musiciste in TV o sui palchi. Nel 1968 qualcuno le suggerì una dieta a base di acqua, qualcosa di assolutamente insostenibile e sbilanciato. Ma Karen cominciò a perdere peso e si sentì meglio, più sicura, più accettata. Da lì partì un ciclo pericolosissimo. Ogni volta che scendeva di peso si sentiva più in controllo e non riusciva più a fermarsi. Siamo alla fine degli anni 60, Karen e Richard formano il gruppo Spectrum. Suonavano in locali, matrimoni, eventi scolastici e Karen, dietro la sua batteria, cantava, anche se era ancora molto timida davanti al microfono. Anche se questa band non durò molto, fu un'esperienza molto importante per Karen, perché così imparò a stare sul palco. I fratelli Carpenter registrarono allora alcuni demo casalinghi. E vinsero anche una gara organizzata dalla Hollywood Bowl Battle of the Bands e ottennero così un'audizione con diverse case discografiche. Nel 1969, dopo anni di tentativi, Herb Alpert, il cofondatore della A&M Records, ascoltò un loro demo e rimase così colpito proprio dalla voce di Karen. E così i Carpenters erano ufficialmente nati.
No one in the world ever had a love as sweet as my love. For nowhere in the world could there be a boy as true as you love. All my love I give gladly to you, all your love.
L'album uscì nel 69, non fu un grandissimo successo, ma aprì la strada al secondo album, Close to You, che conteneva l'omonima canzone. Fu una vera e propria hit e li catapultò nella fama mondiale. Come abbiamo visto all'inizio della sua carriera, Karen si sentiva al sicuro dietro la batteria. Nonostante la sua voce fosse così unica, potente, riconoscibile, non voleva essere il centro dell'attenzione. Preferiva accompagnare più che esporsi. In un'intervista disse: «Suonare la batteria era la mia comfort zone. Non avevo mai desiderato essere davanti». Ma le cose andarono molto diversamente. Dopo che i Carpenters firmarono il contratto con Earl Albert, fu proprio lui il primo a dire chiaramente che Karen doveva cantare davanti e che la sua voce era la vera forza del gruppo. Ed è da lì che cominciò il passaggio. Karen fu spinta davanti al microfono e sempre meno dietro la batteria. Lei accettò per dovere, ma dentro non si sentiva a suo agio, anche se era una batterista eccezionale ed era stimata moltissimo anche dai colleghi batteristi maschi. Le venne chiesto sempre più di cantare e sempre meno di suonare la batteria. A volte riusciva ancora ad esibirsi con la batteria per una o due canzoni, ma erano eccezioni. Il resto del tempo doveva stare in piedi, davanti, sorridere e apparire perfetta. Karen non lo diceva apertamente, ma soffriva molto di questa trasformazione. Amava la musica, ma odiava l'idea che fosse diventata un prodotto da vetrina. Si sentiva in parte sfruttata dall'industria musicale, quell'industria che stava diventando sempre più ossessionata dall'immagine. Gli amici e la famiglia raccontano che vedeva le altre cantanti con corpi snelli e scolpiti e sentiva di non rientrare in quel modello. Questa insicurezza divenne parte della sua battaglia con l'anoressia. Si sentiva giudicata e inadeguata e cominciò a controllare in modo ossessivo il cibo, la bilancia e le proporzioni del corpo. Ma mentre Karen viveva questo forte disagio, la loro carriera andava alla grande. Close to You esplose nelle radio, arrivò al primo posto nella Billboard Hot 100 e restò lì per ben 4 settimane. La canzone fu un vero fenomeno. Le armonie vocali, la voce avvolgente di Karen, l'arrangiamento semplice, pulito, tutto funzionava. Il pubblico americano si innamorò dei Carpenters. Il segreto del loro successo era la semplicità e l'eleganza. Questo li rese immediatamente riconoscibili e molto amati, soprattutto in un'epoca in cui la musica cominciava a diventare più complessa e a volte più difficile da ascoltare per il grande pubblico. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you.
Close to you. that there's some criticism of you as being appealing to a very big middle class audience. You're a very, very commercial sound. Does that bother you, that sort of criticism?
There's no need to get upset with people who don't like you, because there's just as many other ones that do. I mean, there's nobody,
and that's the case with everybody,
of any artist that could any ever be liked by everybody. It's impossible. So if, fine, they don't like you, you go to the other people.
The critics that don't like us are
never knock how we sing.
No, they only don't like what we stand for, you know?
They knock the suit he's got on, or the way my bangs are too short, or they didn't like the color of my boots. I mean, but they've never stopped to say, well, the intonation was a little bit out, or the pacing wasn't right. Never. It's just, why is she sitting behind the thing? And, you know, it's just things that don't make any sense and have no validity to them, you know. And that's what bothers us. We've been put down for sounding like the record in person.
Well, it got beyond that. It was like...
You know, it's dumb.
That's the big thing we always wanted to do, is sound like our records in person. We really worked at it. And there was a period of time when we all sat behind our instruments and just played and talked, but none of us got up. And that's what the critic didn't like.
Right.
So, you know, they sound like the record, but who cares? In that case, you can just sit at home and listen to the record. They don't get up and perform.
Una delle canzoni più amate e anche una delle mie preferite che mi ha fatto innamorare della voce di Karen Carpenter è We've Only Just Begun. La canzone fu scritta da Williams e Nichols nel 1970 e il suo testo parla di un nuovo inizio, di una giovane coppia che si prepara a costruire insieme il proprio futuro. È una canzone piena di speranza, di ottimismo e di dolcezza, che celebra l'amore e la vita. Quando questa canzone uscì come singolo nel 1970, ebbe subito un enorme successo e divenne uno dei brani più rappresentativi dei Carpenters. La critica apprezzò particolarmente la combinazione tra la voce bellissima, limpida, di Karen e gli arrangiamenti morbidi e sofisticati del fratello Richard. Molte recensioni sottolinearono come la canzone riuscisse a raccontare un'emozione universale con una semplicità e una grazia davvero rare. Rolling Stone definì We've Only Just Begun una ballata pop perfetta.
We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun
before the rising sun. We fly so many roads to choose. We start out walking and learn to
of life. ahead will find a place where there's room to grow.
And yes, we've just begun.
Dopo il grande successo del loro album Close to You, i Carpenters tornarono nel 1971 con il loro terzo album, intitolato semplicemente Carpenters. Anche questo disco rappresentò un ulteriore passo avanti per il duo. Erano già diventati una presenza fissa nel panorama pop mondiale e in questo disco mostrano una maturità musicale sempre più evidente, arrangiamenti sempre più ricchi ma raffinati e la voce dolce, limpida di Karen e la produzione impeccabile di Richard. Ma come abbiamo già iniziato a vedere, la vita privata di Karen era tutta un'altra storia. Un articolo del Guardian descrive perfettamente e spaventosamente l'atmosfera che circondava Karen e le sue sempre più preoccupanti abitudini alimentari. Ve ne leggo un estratto. Nel 1973, in pochi mesi, Karen aveva perso quasi 10 kg. Richard, durante una pausa dalle registrazioni, la elogiò per la perdita di peso. E mentre cenavano insieme in un piccolo ristorante francese vicino agli studi di A&M, le disse: «Stai benissimo». Karen rispose: «Ora voglio arrivare a 49 kg». «49? Ma sei perfetta così», disse lui. Quella risposta fece preoccupare Richard, che per la prima volta iniziò a pensare che forse Karen stava esagerando con la dieta. Gli amici e la famiglia notavano come Karen stesse cambiando abitudini a tavola, anche se lei cercava di nasconderlo. Mentre parlava, muoveva il cibo nel piatto con la forchetta, dando l'impressione che stesse mangiando, ma in realtà non stava mangiando. A volte offriva il suo cibo agli altri, dicendo: «Prova questo, è buonissimo», e distribuiva gran parte del suo pasto agli altri commensali. Sua madre capì il trucco e iniziò a fare lo stesso, mettendo altro cibo nel piatto di Karen, il che la fece arrabbiare perché capì che avrebbe dovuto inventarsi altri modi per non mangiare. Quando il suo peso scese a circa 38 kg, Karen cercò di nascondere quanto fosse magra, soprattutto davanti a chi le faceva commenti o la spingeva a mangiare di più. Cominciò a vestirsi a strati, una cosa notata dal suo agente, Bash, all'inizio del 1975. Metteva una camicia a maniche lunghe, poi una camicetta, sopra un maglione e infine una giacca. Così nessuno riusciva a capire quanto fosse cambiata. Nel frattempo la musica andava avanti. I Carpenters continuavano a girare, a fare concerti e a conquistare sempre più fan. Nonostante le difficoltà personali, Karen riusciva a portare sul palco la sua voce unica e a dare emozioni ad ogni canzone. La sua voce calda e vellutata rimaneva il cuore pulsante della band, capace di toccare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.
Day after day I must face a world of strangers where I don't belong and that they strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there.
Smile. It's all worthwhile. When there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness.
Il 1974 fu un anno davvero importante per Karen e per i Carpenters. Dopo aver consolidato il loro successo con Now and Then del 73, la band continuò a scalare le classifiche con tante altre canzoni e concerti sempre più seguiti e affollati. Nel 74 pubblicarono Horizon, il loro quinto album in studio. Diventò una delle formazioni più amate e conosciute degli Stati Uniti. La loro musica era accessibile, ma aveva anche una sofisticatezza e una qualità che univa anche la critica. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes and I won't be surprised if it's a dream. In quegli anni i musicisti più amati realizzavano dei programmi televisivi negli Stati Uniti e i Carpenters ne realizzarono diversi. Il loro primo speciale sulla ABC andò in onda l'8 dicembre del 1976. Ospitarono anche dei colleghi e amici musicisti come John Denver e Olivia Newton-John. Il programma mescolava canzoni, sketch comici e momenti affettuosi tra fratello e sorella. E Karen si ritagliò un momento in cui ebbe modo di mostrare anche le sue grandi abilità come batterista sul palco, la sua prima e più grande passione. Nel 1976 i Carpenters pubblicarono il loro settimo album in studio, ma non fu accolto bene come i dischi precedenti. La critica cominciava a vedere la musica dei Carpenters come troppo pulita o fuori moda. In quel momento il mondo musicale si stava spostando verso il rock, la disco e il punk. In quegli anni comunque i due erano sempre in tour. Ma come si vede da tutti i video, anche dal loro speciale televisivo, l'aspetto di Karen era sempre più drammaticamente magro. Durante le esibizioni dal vivo, i fan erano scioccati dal suo aspetto così scarno e molti scrissero alla coppia per chiedere che cosa stava succedendo. Karen si rifiutò sempre di dichiarare pubblicamente di soffrire di un disturbo alimentare. In un'intervista televisiva nell'81 a Nationwide, quando le fu chiesto a bruciapelo dell'anoressia, lei disse semplicemente di essere sfinita. Tuttavia lei e coloro che la circondavano sapevano che qualcosa non andava. L'amica Dionne Warwick scrisse che quando incontrò Carpenter per pranzo a New York nel 1981 fu scioccante vedere quanto fosse magra. Nessuno capiva veramente perché Karen non mangiasse. Per chi le stava intorno la soluzione sembrava semplice: mangiare. L'anoressia nervosa era così nuova che non sapevo nemmeno come pronunciarla fino al 1980, ha detto John Barris, membro della band. Dall'esterno la soluzione sembra così semplice. Tutto ciò che una persona deve fare è mangiare e quindi cercavamo costantemente di rifilare cibo a Karen. Con lei la situazione era semplicemente sfuggita di mano. I membri della sua band hanno raccontato di aver assistito ai suoi esaurimenti fisici e psicologici. Si sdraiava sfinita tra un concerto e l'altro, cosa che raramente, se non mai, aveva fatto prima. Erano scioccati nel vedere come potesse stare sdraiata sulla schiena un minuto e sul palco a cantare quello dopo. Anche quando si esibiva in concerti consecutivi, Karen mostrava un'enorme quantità di energia, ha detto Bash. A differenza dei suoi genitori, Bash non aveva scrupoli ad affrontare Karen sulla questione dell'anoressia. Il fatto che fosse anoressica è stato discusso innumerevoli volte. C'erano tutti i tentativi di convincerla a cercare aiuto professionale, ma credo che la sua famiglia fosse il tipo di famiglia in cui la madre diceva: «Possiamo prenderci cura di noi stesse, non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno. Questa è una questione di famiglia». Thank you. 75 la salute cagionevole di Karen non poteva più essere ignorata. Oltre al suo aspetto, era esausta sia mentalmente che fisicamente. Sebbene avesse superato una serie di spettacoli a Las Vegas senza gravi incidenti, al suo ritorno da Los Angeles si ricoverò al Caesars Sinai Medical Center, dove trascorse 5 giorni mentre i medici le facevano degli accertamenti. «Soffre di un grave esaurimento fisico e nervoso», dichiarò il dottor Coblin in una dichiarazione alla stampa. «Aveva un fitto programma di 4 settimane in Europa, ma non potevo permettere di portarla a termine. A mio parere sarebbe stato estremamente pericoloso per la sua salute e per la sua sopravvivenza».
Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in a masquerade.
Sotto la stretta sorveglianza di Agnes Carpenter, la madre, Karen dormiva dalle 14 alle 16 ore al giorno. «Mia madre pensava che fossi morta», raccontò al biografo Ray Coleman. Il suo peso era di 34 kg. Nei 5 anni successivi Karen continuò a lottare contro l'anoressia e la bulimia. Nel frattempo anche il fratello Richard aveva sviluppato delle pericolose dipendenze. Gli anni Ottanta sono gli anni del declino. Il duo continuò a pubblicare album anche agli inizi degli anni Ottanta, nonostante la salute di Karen fosse ormai compromessa. Nell'81 uscì Made in America, il loro 10° e ultimo album ufficiale. Nel 1982 Karen cercò un vero aiuto. Si trasferì a New York e iniziò una terapia intensiva con il dottor Levenkron, noto esperto di disturbi alimentari. Durante l'anno seguì un trattamento che prevedeva sedute quotidiane, ricoveri ospedalieri e alimentazione speciale per risalire da soli 36 kg ai quasi 48 kg.
Smile without you.
smile without you. I can't laugh and I can't sleep. I don't even talk to people I meet, and I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad, and you must know what I'm going through. I just can't smile without you.
Anche la sua vita privata e le sue relazioni amorose non furono fortunate. Karen Carpenter aveva sempre dichiarato di sognare l'amore romantico, quello stabile e rassicurante, magari con un matrimonio e dei figli. Era una donna dolce, sensibile, ma anche estremamente riservata, e dopo anni di tour, interviste e riflettori desiderava più di ogni altra cosa costruirsi una vita normale, fatta di casa, famiglia e un vero affetto. Nel 1980 incontrò Thomas Jane Burris, un agente immobiliare elegante e affascinante. Karen credette finalmente di aver trovato quella stabilità. L'intesa iniziale sembrava promettente. Lui era più grande di lei di quasi 10 anni. Sembrava maturo, protettivo ed era apparentemente ben inserito nel mondo degli affari. E così, dopo pochi mesi di frequentazione, decisero di sposarsi.
You must know what I'm going through. I just can't smile.
31 agosto del 1980, Karen e Thomas si sposarono al lussuoso Beverly Hills Hotel davanti a circa 160 invitati. Karen indossava un abito elegante e la cerimonia fu una vera favola hollywoodiana. Tutti la vedevano felice, finalmente e al centro di un momento solo suo. Purtroppo quella felicità durò troppo poco. Poco dopo il matrimonio, Karen iniziò a scoprire che le cose non erano affatto come pensava. Thomas aveva dei gravi problemi finanziari, debiti importanti, affari falliti e non era affatto il professionista di successo che si era descritto. E peggio ancora, Karen venne a sapere che lui si era sottoposto a una vasectomia anni prima e non glielo aveva mai detto. E per una donna che aveva sempre desiderato dei figli, fu una notizia devastante. Si sentì tradita, presa in giro e profondamente sola. Da quel momento in poi il rapporto si incrinò velocemente. Karen cercò in tutti i modi di tenere duro, di sistemare le cose, forse perché non voleva che il suo primo matrimonio fallisse così presto. Ma quella relazione così ormai compromessa e complicata cominciò a farla soffrire profondamente. E la situazione, purtroppo, contribuì anche a peggiorare la sua anoressia, già in corso da anni. Le pressioni, i giudizi, la disillusione amorosa, tutto sembrava schiacciarla. Aveva confidato ad alcuni amici di sentirsi svuotata, stanca, e di avere la sensazione che nulla riuscisse più a darle gioia. E così prese la decisione di divorziare. Aveva capito che quell'uomo non era quello giusto e che restare in quel matrimonio l'avrebbe fatta solo soffrire di più. Ma quella relazione lasciò in Karen una ferita profonda, un senso di delusione che si aggiungeva già al peso della sua malattia e alla fatica di stare costantemente sotto i riflettori.
I'm going way down south to Louisiana tonight. Well, I'll just close my eyes and everything's all right. Though no one need really know that I've been gone.
Passarono alcuni mesi e nel 1983 lei e Richard si incontrarono per pianificare un nuovo album dei Carpenters. Karen sembrava entusiasta, finalmente voleva tornare a cantare, sentiva di avere ancora tanto da dare. 4 febbraio 1983. Quel giorno Karen era in California, nella casa dei suoi genitori. Doveva incontrarsi con suo fratello Richard per discutere i dettagli del loro nuovo album. Era un periodo in cui sembrava voler ricominciare da capo. Stava meglio, aveva ripreso peso e dopo essersi sottoposta ad una lunga terapia a New York, sembrava pronta a tornare alla musica. La mattina del 4 febbraio, però, la madre Agnes la trovò priva di sensi. Fu portata d'urgenza all'ospedale, ma morì poco dopo. Aveva solo 32 anni.
I'm going way down south to Baton Rouge tonight. Well, I'll just close the door and turn out all the lights and all the images dance by. And friends who lie back home where things are slow and easy going. One more time for the good times that far outweigh. When love was all, when love was all, when love was all we had, one more time. L'autopsia
rivelò che Karen era morta per arresto cardiaco causato da complicazioni dovute all'anoressia nervosa. Il cuore era estremamente indebolito dagli anni di mancanza di nutrimento e soprattutto di potassio, essenziale per la funzione cardiaca. Un'altra causa fu l'uso scorretto di farmaci dimagranti, compresi lassativi e sciroppi per tiroide, che prendeva pur non avendone bisogno. La morte di Karen fu una tragedia, ma fu anche uno spartiacque mediatico. Per la prima volta il mondo parlava apertamente di disturbi alimentari, soprattutto nel contesto della musica, della moda e della pressione estetica. Nessuno si aspettava che una voce così pura e potente venisse spenta così, in una battaglia silenziosa durata anni. È quasi giunto il momento di salutare anche Karen Carpenter, ma vorrei salutarla parlando di lei come artista e grande talento. Karen è spesso ricordata come una delle voci femminili più straordinarie della musica moderna. Il suo timbro caldo, profondo e incredibilmente emotivo l'ha resa unica. Distinguendola dalle altre, quella era un'epoca dominata da voci potenti. Basta leggere alcune delle frasi dedicate a lei da prestigiosi colleghi e musicisti. Paul McCartney ha dichiarato più volte la sua ammirazione per Karen Carpenter. È la migliore voce femminile del mondo. Adele era così naturale, così emotiva. La sua voce mi fa venire la pelle d'oca ogni volta. Elvis Costello. C'è una purezza nella voce di Karen Carpenter che mi ha sempre spezzato il cuore. Katie Lang ha raccontato che ascoltare Karen da giovane ha avuto un forte impatto sulla mia visione del canto. Tori Amos. Il suo modo di cantare era come una carezza, ma dietro c'era tanto dolore. I Sonic Youth hanno citato i Carpenters come riferimento culturale in diverse occasioni. Thurston Moore ha definito la loro musica dolcemente inquietante e ha riconosciuto Karen come un'anima fragile e rivoluzionaria allo stesso tempo. Richard Carpenter, fratello e partner musicale, era la mia migliore amica, cantava con il cuore e dietro quella voce straordinaria c'era una persona ancora più speciale. Ho ascoltato per la prima volta Karen Carpenter grazie alla cover di Superstar dei Sonic Youth. Due mondi così diversi apparentemente. Karen Carpenter, gentile, soave cantante degli anni 70, e i Sonic Youth, rumorosi, protagonisti del rock indipendente da New York. Ma quando ascoltai l'originale non sapevo niente di lei. Non sapevo della sua vita così difficile e sofferta, della sua prematura scomparsa. C'era solo la sua voce, pura, calda, naturale, perfetta nell'intonazione e così profonda. E non è un caso che con i Carpenters abbia venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo e che ci siano più di una mezza dozzina di siti web dedicati a lei e alla sua vita e che ci siano altrettante tribute band dei Carpenters che sono in tour in tutto il mondo. Documentari, film su di lei e le sue canzoni interpretate da artisti tra i più disparati. Certamente è una delle donne più celebrate nella storia della musica e una delle nostre sound queens. Salutiamo Karen Carpenter con la canzone che mi ha fatto innamorare di lei, Superstar. La canzone racconta la storia di una groupie che ha una relazione di una notte con una rockstar, sperando che lui ritorni da lei. Questa canzone è di una bellezza mozzafiato, l'orchestra, l'oboe, la linea di basso così semplice ma perfetta e soprattutto l'interpretazione e la voce di Karen, che ormai abbiamo imparato a conoscere, così bella, così profonda e per sempre immortale. Avete ascoltato Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. scritto e condotto da Elisa Graci.